Buonasera a tutti, bentrovati. Ecco, possiamo iniziare con la preghiera che troviamo sul foglio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dopo la sepoltura di Gesù, a custodire la fede sulla terra, non sei rimasta che tu, Maria. Il vento del Golgota ha spento tutte le domande, ma ha lasciato accesa la tua lucerna, solo la tua. Per tutta la durata del Sabato Santo, tu resti l'unico punto di luce in cui si concentrano gli incendi del passato e i roghi del futuro. Da quel giorno vai errando per le strade della terra con la lucerna tra le mani. Quando la sollevi su un versante, fai emergere dalla notte dei tempi memorie di santità. Quando la sollevi sull'altro, anticipi dai domicili dell'Eterno riverberi di imminenti trasfigurazioni. Facci partecipi della tua attesa e della tua speranza verso l'alba della risurrezione. Amen. Bene, veniamo da un periodo di distacco dei gruppi, il mese di marzo, non ci siamo trovati. Avete la percezione che i vostri gruppi siano in attesa, vogliosi, che c'è il desiderio di rivedersi, di ricontattarsi? Avete mantenuto dei rapporti in questo tempo? Lascio un po' a voi di partenza la parola. Chi parla tira giù la mascherina così riusciamo a sentire, a capirlo. Ditemi pure voi. La sentite? No. Allora.
No, col nostro gruppo si è rimasti quasi tutti in contatto e hanno voglia di riprendere. Forse perché sono anche magari persone anziane e non vedono l'ora di avere magari un incontro. So che la maggior parte è venuta alla catechesi e quindi ci siamo visti appunto anche alla catechesi. Sì, anche il nostro gruppo non ci siamo visti, però ci siamo messaggiati, ci siamo fatti gli auguri. E qualcuno l'ho incontrato anche, per cui non so se Giovanni ha qualche altra percezione, però il desiderio c'è di trovarsi.
Il nostro gruppo, dicevo, è formato da due livelli di persone. C'è una parte, un osso duro, che diciamo ha più anni, e poi ci sono tante nuove aggiunte, con le quali però non abbiamo, siccome sono numerose, non siamo ancora riusciti a creare un legame forte, così come è stato fatto per i vecchi, probabilmente strada facendosi rafforzare.
Non avete più avuto contatti?
Un po' dispersi, mettiamolo così, siamo un po' dispersi tra di noi. Perché ci sono persone che partecipano saltuariamente e adesso cercheremo di inserire qualcun altro, anche perché vorremmo ampliare un po' anche il gruppo, sentire anche altre voci.
Noi siamo rimasti in sei, compresi noi, a volte quando c'è nostro figlio sette. Quindi pochi pochi, però costanti, cioè ci siamo sempre visti, sempre sentiti, il gruppo è unito, condivide molto, ci conosciamo, cioè è una cosa, è rimasta positiva come cosa.
anche nel nostro gruppo abbiamo costituito un po' una chat su WhatsApp, e quindi ci serve sia per mantenere i contatti sia per condividere magari esperienze o comunque cose che ci hanno colpito, quindi discorso del Papa, una frase, e quindi è diventato un momento bello di condivisione. Non siamo numerosi, diciamo, per lo più sono persone anziane, però comunque molto desiderose di incontrarsi, di condividere la loro vita e le loro esperienze.
Nel nostro gruppo siamo una decina e devo dire che siamo costanti nell'incontrarci, e abbiamo anche costituito veramente anche una condivisione di fede molto, molto bella, molto aperta, molto fraterna. Non usiamo tanto i messaggi, diciamo così, su social, perché oltretutto ci vediamo quasi sempre di persona in chiesa oppure mentre usciamo, e tutti aspettano questo momento di incontro.
Il nostro gruppo, guardo Enrico che è con me nel gruppo, è un gruppo piccolo, però anche noi siamo costanti, siamo tre amiche e una coppia, più Enrico, e ci vediamo praticamente tutte le settimane, quindi ci conoscevamo già da prima, però è un gruppo che riflette e pensa intensamente.
Abitano tutti sulla stessa via. Proprio oggi una coppia mi ha detto: allora ci troviamo stasera, no? È venerdì prossimo. E per cui non manca mai nessuno, sono contenti.
Va bene. Qualcun altro che voleva dire qualcosa?
Sapevamo la domanda qui. Sì, okay. Noi ci troviamo in presenza da quando si è potuto fare, e hanno molto apprezzato perché la distanza non era gradita, e siamo costantemente 11, sempre con il nostro 87enne che non manca mai, e poi c'è anche qualcuno un po' più giovane, per fortuna, però funziona.
Ma il vostro 87enne è giovane nel cuore. Va bene. Allora, beh, innanzitutto non scoraggiatevi, nel senso, se magari sono poche le persone, credo che sia già un miracolo in questo tempo con le pandemie, eccetera, essere riusciti a portare avanti l'itinerario, a portare avanti il cammino. Con questo credo sia una cosa bella. Certamente poi con l'anno prossimo dovremo rimettere in moto un po' di vivacità, ecco, su questo, no? Però manteniamo, ecco, il rito, manteniamo gli incontri. Il testo di questo mese penso l'abbiate già seguito tutti, abbiate già letto il foglio, mi sembra che quasi tutti abbiate partecipato anche all'incontro che abbiamo fatto, quindi non starei qui a ripetere tutto quanto, perché fondamentalmente ci siamo. Credo che la cosa interessante, mio modo di vedere, di questo incontro potrebbe essere questa, quella di ascoltarci per dire come stiamo vivendo questo tempo. La domanda è importante, va precisata, e cioè non cosa ne pensiamo di questo tempo, cosa ne pensiamo della guerra, cosa pensiamo della pandemia, cosa pensiamo di Putin o di quell'altro, ma come stiamo vivendo noi personalmente questo tempo, con che cuore, come ci troviamo. Ecco, credo che questa potrebbe essere un po' la domanda di partenza. Prima di leggere il testo, partire semplicemente precisando la domanda su questa cosa qui. Se poi si comincia ad andare fuori strada, bisogna mandare le armi, no, non bisogna mandarle, e la pace si fa così, non si fa cosà, quello è matto, no, non è matto, la NATO c'ha ragione, la NATO c'ha torto. Le stoppate tutte, tutte queste le dovete stoppare, perché non c'entra niente col trovarci. Ma come stiamo vivendo questo momento, noi, questo tempo di pandemia che non finisce, di guerra come una cappa che c'è sopra la testa, questa cosa credo sia di partenza importante farla emergere. Fatta emergere questa cosa, allora si può passare alla lettura del testo, perché a quel punto il testo può parlare di più. Cioè nel momento in cui un poco mi vedrete, non mi vedrete, un po' ancora mi vedrete, il tema della partoriente, quindi un tempo di dolore per generare, incomincia a dare una chiave di lettura, cioè come possiamo vivere questo tempo, come possiamo stare dentro questo tempo. Ecco, lo sguardo che aveva Gesù in quel momento, che era come una cappa, che di cui non si vedeva la fine, un momento in cui appunto Gesù non ci sarà più, e adesso cosa ci capita, che ne è di noi, che ne è di tutta la fede, del cammino che abbiamo fatto, di tutta questa esperienza. Chiamiamolo anche il tempo del sabato santo, come tempo di un sepolcro in cui il Signore non si vede, eccetera. Ecco, illumina il tempo che stiamo vivendo noi. Mi pare che la chiave su cui giocare l'incontro possa essere esattamente questo. E in rapporto a questo sguardo potete riguardare insieme quei tre testi dei profeti, Isaia, Ezechiele e Geremia, i quali dicono ciascuno un'idea che completa quella precedente. La prima idea di Geremia è notte, ma sappiamo che un'alba verrà. Però è notte. Siamo nella notte. Sentinella, quanto resta della notte? È ancora notte. Stare in questa notte. Stare dentro questa notte. Stare dentro questo tempo. Seconda idea, quella di Ezechiele delle ossa aride, c'è bisogno di un profeta che invochi lo spirito, perché non semplicemente tutto torni come prima, ma ci sia la novità dello spirito. E quindi questo desiderio, questo bisogno di pregare per invocare lo spirito, perché ci sia una rinascita. Questa è la seconda prospettiva, quella di Ezechiele. La terza, che è quella di Geremia che compra il campo, questa idea è la fine di una storia, non è la fine della storia. Finisce una storia di rapporto con Gesù, ma non è finita la nostra storia di rapporto con Gesù. E finisce, è un'epoca di, è un cambiamento d'epoca, non solo un'epoca di cambiamento, è un cambiamento d'epoca, ma non è finita la storia, non è finito il cristianesimo, non è finita la possibilità di un vivere insieme, non è finita la possibilità di una fraternità. Quindi uno sguardo di pace, una lettura, secondo cui stare dentro questo tempo. Ecco, mi sembra che anche questi tre spunti possono aiutare ad avere un cuore in cui stare in questo momento. Ecco, questo mi pare un po' il taglio su cui stare dentro questo momento. Dopodiché è chiaro, è anche tanto tempo che non vi vedete, per cui magari anche quel trovarsi cordialmente e via dicendo. Però riuscire a rileggere il momento che viviamo a partire dalla parola. Quindi raccontarselo, cosa ci dice il Vangelo su un tempo simile, potremmo dire a questo, che luce ci viene da rileggere in questo tempo la parola dei profeti e quindi positivamente come stare nella fede dentro questo momento, dentro questo tempo. E l'immagine appunto quella di Maria al Sabato Santo, che sta nella fede in attesa della risurrezione. Ma è finita una storia, ma non è finita la storia, che in fondo un po' tutti gli episodi della risurrezione dicono. Pensate l'episodio di Maria al sepolcro, no? Gesù che la vede, perché piangi, chi cerchi? E piange perché è finita una storia. Ma che cosa cerchi? Ancora la storia di prima o sei disposta a una storia nuova? C'è qualcosa di nuovo che il Signore può costruire per te? E tutto il tema anche delle apparizioni, del non vedere Gesù e poi vederlo, perché c'è una novità dentro la quale ricominciare una prospettiva, una storia. Quel poco, il tempo che si fa breve. Io do questa lettura anche del tempo che si fa breve, non semplicemente il tempo tra la morte e la risurrezione di Gesù, ma il nostro tempo. Questo tempo tra il risorto e l'incontro con Dio faccia a faccia, quindi con la parusia, con la venuta finale del Signore. E leggere appunto questo tempo, che è il tempo della nostra vita, come il tempo breve in attesa dell'incontro con il Signore. E sempre secondo quelle tre categorie dei tre profeti che possono illuminare questo sguardo e questa prospettiva. Non so, ecco, io mi muoverei per questo incontro su questo taglio, in questa logica. Non so se è chiaro come cosa. Prego.
Io l'ho accennato l'altra volta, sono molto in crisi. Questa pagina mi ha messo veramente un po' in subbuglio, perché quando nel testo si dice, Gesù dice che la vostra gioia non vi verrà mai tolta, si riferisce al fatto che lui non ci sarà più, cioè non lo vedremo più, per cui si riferisce più che altro a una gioia ultraterrena, non a una gioia presente, cioè dei nostri tempi, no? Io continuo a pensare alle migliaia di morti che ci sono in questa guerra, ce ne sono dappertutto nel mondo, però noi li vediamo in questi giorni, no? E dico, ma per queste persone qui cosa vuol dire non vi sarà tolta la vostra gioia? È una gioia che vedranno nel paradiso, se ci andranno, spero di sì, no? Però non, una persona che vive, che nasce in guerra, vive in guerra e muore in guerra, che gioia può avere della vita? È facile, dico, io mi chiedo anche, domando il senso anche della preghiera nostra, no? Io prego per che cosa? Perché cambi la storia? No, perché la storia, Dio non interviene nella storia, non cambia le cose, siamo noi che con l'aiuto dello Spirito Santo magari riusciamo a modificare le cose, però poi Dio ci lascia nella libertà di rovinarci, di distruggerci, no? E io dico, per che cosa prego? Perché ci dia la forza di resistere, perché dia a queste persone il coraggio, non lo so, di sopportare quello che succede, insomma, è un po' il travaglio di questo tempo.
Due domande, ecco, la domanda sulla gioia, la domanda sulla preghiera. Ma la domanda sulla gioia, e mi verrebbe da dire questo, che certamente non è la gioia delle le cose vanno bene, non è la gioia del tutto è a posto, andrà tutto bene, non è questa gioia qui, quella gioia di cui Gesù parla, ma credo che la possibilità appunto di stare in quella gioia che nasce dalla lacrima, nella certezza